Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Donald Trump ha detto di non credere all'allarme sul clima che è stato preparato dalla sua amministrazione e che mette in guardia sul rischio di gravi perdite economiche nel caso in cui le emissioni di CO2 continuino ad alimentare il cambiamento climatico. Così il presidente ha risposto alla domanda se avesse letto il documento.
Yeah, I don't believe it.
Sì e non ci credo. No.
Tra le diverse decisioni, l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nuova amministrazione Trump decide inoltre di uscire dagli accordi sul clima di Parigi.
Donald Trump ha scelto l'antivaccinista Robert F. Kennedy Jr. per guidare il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Kennedy, 70 anni, è da tempo sostenitore di varie teorie del complotto, tra cui quella che sostiene un presunto collegamento tra i vaccini e l'autismo infantile.
Abbiamo spesso parlato di negazionismo scientifico, ne parlavamo soprattutto nel periodo del lockdown, in cui è venuto fuori forte questo movimento d'opinione per cui la scienza in realtà nascondesse dietro o a volte un grande complotto, o a volte il pretesto per dominare le masse attraverso strumenti vessatori come appunto i vaccini, o a volte fosse qualcosa di molto relativo, qualcosa che non procedeva da un metodo, da un sistema di confronto nella comunità scientifica, ma piuttosto fosse una sorta di bizzarria. Le fonti più autorevoli del negazionismo scientifico sono naturalmente i social, che soprattutto nella loro ultima versione, in cui non esiste assolutamente possibilità di rettifica di ciò che si scrive, quindi si alimenta il fenomeno che dietro ogni affermazione scientifica ci sia sempre comunque un inghippo, un inganno. Vuoi per tutta la questione dei vaccini, lo sappiamo, uno dei primi gesti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato quello che in fondo risponde a una sua convinzione precisa, che in realtà si fa tabula rasa su tutto quello che comportava le persone che si volevano vaccinare, l'idea che i vaccini non procurassero l'autismo, questa è una sua vecchia convinzione, e anche tutto quello che riguarda appunto la crisi climatica. Sono una montagna di cazzate, non è vero niente. Ho visto ieri anche un nostro parlamentare che proclamava che aveva letto finalmente la notizia che confermava che il vaccino Covid fosse stato confermato, fosse stato confezionato artificialmente in un laboratorio cinese. Lo corregge l'immunologo Burioni, dice: guardi, dice esattamente il contrario, legga bene, scritto in inglese, legga bene. Dice: va bene lo stesso, insomma non importa, l'importante è che la convinzione, l'ideologia si anteponga a ogni lettura razionale di quella che è la scienza. La scienza, bene o male, è il fondamento della nostra civilizzazione da svariati secoli. La scienza mi permette in questo momento di parlarvi, mi permette di poter provvedere ai miei problemi sporadici di salute, mi permette di fare tutta un'infinità di cose. E globalmente tutto questo fa parte appunto del risultato che esista una comunità scientifica che si confronta, che fa delle scoperte e che stabilisce dei parametri di validazione di queste scoperte. Questo tutto venne nuovamente rimesso in discussione oggi più che mai, perché partendo dal Presidente degli Stati Uniti questa campagna, logicamente questo segue a ruota che tutti quelli che credono nel messaggio di Trump facciano loro, perlomeno confermino questa loro teoria. Voi come la pensate rispetto alla scienza? Siete convinti che sia qualcosa come la religione, un atto di fede? Se uno vuole ci crede, ma se non ci crede non succede niente, non cambia niente, naturalmente. Oppure esiste una scienza alternativa, una seconda lettura della scienza, gli scienziati che non fanno parte del mainstream, del grande complotto, sono quelli che fanno le vere scoperte ma di cui nessuno vuol parlare, informatevi, non lo sapete, svegliatevi, e queste sono le parole di passo. Oppure pensate che sia un segnale grave che in questa fase della nostra civilizzazione cadono, diciamo, i fondamenti di quello che è il pensiero moderno e soprattutto sono messi in discussione attraverso il sistema di relazione, di scambio delle informazioni più potente e più incontrovertibile, che è quello appunto dei social network. 800 24 00 24.
I guerrieri vivi, i Novax che per mesi durante il Covid hanno imbrattato di scritte contro il vaccino i muri delle nostre città, si sono dati alla negazione del cambiamento climatico, facendo proseliti in rete con video come questo.
Non esiste nessuna emergenza climatica, è solo l'ennesima truffa propagandata coi media corrotti.
Il titolo della petizione: non esiste alcuna emergenza climatica, sottinteso legata alle emissioni di CO2. Il primo firmatario, un premio Nobel, Ivar Giaeva, premio Nobel per la fisica.
Ci stiamo sbagliando tutti, professore, perché l'ONU poche mesi fa ha prodotto un documento in cui si diceva questo. Signori, l'umanità scompare.
Esattamente, stanno sbagliando.
L'ultimo a parlare era Franco Battaglia, che è un climatologo che non nega il riscaldamento ma sostiene che sia un fenomeno naturale provocato dall'azione umana, da un servizio della SET. Vorrei capire esattamente qual è il vostro punto di vista, qual è il vostro sentire, quali sono le fonti, fino a che punto avete fede nella scienza o credete nella scienza come un fenomeno che contraddistingue la nostra evoluzione. Intanto oggi mi faccio supportare da un esperto e proprio vorrei approfondire questo problema, entrare alle radici di quello che è il negazionismo scientifico. Sono radici lontane, figuriamoci, non è che ce lo siamo inventato oggi. So che il pregiudizio verso la scienza in passato era dato da una difesa di un sistema teologico che dava il mondo creato attraverso un atto di un creatore, e tutto ciò che veniva fatto violando le cosiddette leggi naturali veniva considerato una blasfemia. Ne sto parlando di molti secoli fa. Luca Tambolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito.
Allora, Luca Tambolo è uno studioso di filosofia, storia della scienza, ha fatto tantissime pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali del settore, ha scritto un libro nel 2024, Il mondo su misura, introduzione al negazionismo scientifico, codice edizioni. È un dottore di ricerca in filosofia, si occupa di filosofia, storia della scienza, progresso scientifico e via dicendo. Io ho cominciato a sfogliare il suo libro, quello che ho citato adesso, e guarda caso proprio nelle prime righe dell'introduzione mi parla di un senatore repubblicano dell'Oklahoma che nel 2014, quindi tanti anni fa, portò una palla di neve per dimostrare che il riscaldamento terrestre era tutta una panzana. Lo portò nel Senato, sì, quello, degli Stati Uniti.
Sì, quello fu un episodio, diciamo, che è stato ripreso in un video che è molto circolato, insomma.
È un prototrampiano, era.
Come posso dire, fu un episodio che venne ripreso dai media, il video è stato visualizzato centinaia di migliaia di volte ed è piuttosto rappresentativo del modo di procedere di chi vuole mettere in dubbio il consenso scientifico su un certo tema, in questo caso cambiamento climatico. Prende un pezzettino del mondo, lo esibisce come la prova che ribalta tutto quello che la comunità scientifica ci dice a proposito di quel pezzo del mondo. Ovviamente il fatto che in inverno a Washington ci fosse la neve non contraddice in nessun modo l'affermazione che è in corso il cambiamento climatico e che un fattore determinante del cambiamento climatico e del riscaldamento globale sono le emissioni di CO2. Però se qualcuno è pronto a, o comunque desideroso di sentirsi dire che la comunità scientifica sbaglia ed è corrotta, ecco pronta la dimostrazione proprio palmare, perché la palla di neve fu esibita, mostrata a favore di telecamera con grande orgoglio, insomma.
Detto questo, vediamo se lei vede qualche segnale nuovo, qualche sintomo che non avevamo valutato fino a questa ultima plateale dimostrazione di pregiudizio antiscientifico, è quella che è fatta dalle prime azioni reali che sta facendo appunto il Presidente degli Stati Uniti. Secondo lei facciamo una storia del negazionismo scientifico degli ultimi anni? Io ho detto che ha radici lontane, ricordo foto, disegni dei primi, quando ci furono i primi vaccini, facevano le persone si trasformavano in mucche proprio perché il vaccino veniva appunto dal siero bovino. Ecco, qual è la storia del negazionismo scientifico? Su che basi si fondava?
Ma la storia è che, diciamo così, nel caso dei vaccini, per esempio, il negazionismo nasce addirittura prima che i vaccini siano un risultato scientifico stabilito, cioè l'idea stessa della vaccinazione crea delle opposizioni, mentre oggi sappiamo che i vaccini che abbiamo lungamente sperimentato sono sicuri ed efficaci nella misura in cui può esserlo qualunque intervento medico. All'epoca delle prime vaccinazioni questa cosa non era ancora stabilita, ci è voluto del tempo per riuscire ad acclararla con i mezzi della ricerca scientifica. Ma già l'idea di effettuare un intervento come la vaccinazione creava opposizione, e ci sono risultati della ricerca scientifica più o meno recenti che sono stati contrastati fin dal loro primo emergere. La teoria dell'evoluzione è un esempio classico, ce ne sono altri più recenti.
Però è più comprensibile l'umanità, che è abituata ad avere una fede profonda in un creatore, in una genesi, Adamo ed Eva, i sette giorni, sì, dicendo che a sua mente rimangono come rispettabile atto di fede. Imprudenti sente dire c'è un Big Bang, la natura si crea attraverso un processo che nulla a che fare l'intervento divino, mette in crisi un mondo intero. Questo quasi posso capirlo, però non mi spiego come mai anche attualmente una persona è scettica verso il vaccino e poi si fa tranquillamente fare qualsiasi tipo di intervento, va magari a farsi fare operazioni di chirurgia plastica estreme da chiunque, si sottopone a qualsiasi medicamento per migliorare la muscolatura, per essere più bello, o se no per altre terapie non ci si pone il problema. Io ho male alle ginocchia in questi giorni, non mi viene in mente nessuno che abbia una teoria complottistica sul male alle ginocchia. Come mai proprio il vaccino?
Ma io, l'impressione che mi sono fatto io, ma non è solo la mia, per fortuna è supportata da ampi studi di molti che mi hanno preceduto nella scrittura sul negazionismo scientifico, è che abbia molto a che vedere con l'idea che il vaccino, che soprattutto nella società contemporanea viene percepito come un obbligo, un'imposizione, una intrusione nella sfera di autonomia delle persone. Il fatto che io sia tenuto a vaccinarmi per, che ne so, andare a scuola, o all'epoca del Covid per avere, come si chiamava, il Green Pass per andare a lavorare, per andare in palestra, questo non spiega tutto, però secondo me una parte davvero rimarchevole dell'ostilità che c'è nei confronti di questo risultato scientifico stabilito, cioè abbiamo un tot di vaccini che sono sicuri ed efficaci, fanno questa, questa e questa cosa. Questo tipo di opposizione, io ho l'impressione, è molto molto legato all'idea che io ho il diritto di autodeterminarmi, di vivere la mia vita secondo il
modo... Ma questo
è
un concetto abbastanza recente. Io ho 70 anni, io ricordo che ho ancora il segno dell'antivaiolosa sul braccio, perché l'avevamo tutti. Veniva a scuola, un pulmino ci vaccinava, nessuno veniva in mente, nemmeno i nostri genitori, che fosse un sopruso, anzi eravamo tutti contenti. Quando ho fatto il militare mi hanno infilato una siringa sul petto, mi hanno fatto non so quante fiale di antitetaniche, antitutto, ma nessuno veniva in mente che fosse un'operazione vessatoria, anche se lo era a tutti gli effetti. Cos'è scattato improvvisamente nella coscienza generale per cui è cominciato a pensare che fare un vaccino è un sopruso e uno deve poter scegliere? Perché non deve poter scegliere quando ha un tumore e si deve operare? Non scelgo. Oppure non deve poter scegliere quando deve togliersi un dente, e per il vaccino invece vuol poter scegliere. È sottile, però vorrei capire anche questo passaggio.
Vorrei capirlo anch'io. Diciamo che la mia risposta, che non so se è vera o falsa, però la mia risposta è che il livello di opposizione, per come lo vediamo, è molto amplificato dalla struttura della comunicazione di massa. L'opposizione ai vaccini c'è sempre stata, per quello che posso capirne io, sempre per le stesse motivazioni, solo che, diciamo così, quest'oggi è molto più semplice vederla, perché nel mare magnum di cose che si dicono, si scrivono, per qualche motivo questo fenomeno, specificamente quello dei vaccini, ma non solo, riesce a divenire più visibile. Io non ho però l'impressione che sia, che l'opposizione all'idea stessa della vaccinazione sia più profonda adesso di quanto fosse in passato. Certamente si vede di più, perché è molto più facile per chi la vuole esprimerla e trovare ascolto.
Soprattutto si è attaccata come appendice a una visione globale dell'esistenza, che fa parte di tutta una visione per cui il mondo moderno è frutto di un'abiezione, per cui a un certo punto siamo tutti diventati buonisti e quindi abbiamo dimenticato gli antichi valori, tutto quello che si porta dietro, capito? Il negazionismo scientifico è diventato un pezzettino di una visione del mondo che vede la contemporaneità come una degenerazione, un allontanamento da quelle che sono le radici fondamentali dell'umanità. Noi ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo.
In tutte le parti del mondo in cui vige la psicopandemia, il popolo scende nelle piazze e manifesta il proprio dissenso. Stiamo cominciando a capire che ci hanno ingannato per quasi 2 anni dicendo che non c'erano cure, mentre uccidevano deliberatamente i contagiati per farci accettare mascherine, lockdown e coprifuoco. Pensate davvero che quando vi dicono che lo fanno per il vostro bene, ci credano loro per primi? Per questo ci sono tante manifestazioni e tante proteste. È indispensabile dare un'anima cristiana a questa civile protesta.
Questo è l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, complottista anti-Covid nel 2021, poi è stato anche scomunicato nel 2024, ma è una delle voci più veementi nei confronti della grande congiura dei vaccini, delle mascherine, del Covid e via dicendo. Oggi sto parlando di negazionismo scientifico. Lo facciamo con Luca Tambolo, che è uno studioso di filosofia e storia della scienza, ha scritto vari libri, è proprio esperto in questo settore. Cito il suo libro del 24 per Codice Edizioni, Il mondo su misura, introduzione al negazionismo scientifico. Sento qualche ascoltatore, poi riprendo con lui a fare alcune domande sui miei quesiti rispetto al negazionismo scientifico. Allora, Massimo da Pistoia, buongiorno.
Buongiorno, senta, io non ho difficoltà a credere nella scienza, però bisogna prima trovarci d'accordo su qual è la scienza. Per esempio, la scienza è quella che ci diceva che con la punturina non si veniva vaccinati, e poi invece si è visto che non si poteva prendere la malattia, lo disse anche il nostro Presidente del Consiglio davanti a tutto il mondo, e poi invece si vide che era una minchiata. La scienza qual è? Quella che ci diceva negli anni 30 e 40, di 100 anni fa, che se si veniva a contatto con un ebreo il nostro sangue diventava impuro, anche quella era la scienza, cioè.
Ma Dio, la scienza questo non l'ha mai detto, scusi, sta dicendo, la scienza non ha mai detto questo. No, la scienza mai.
La scienza non ci ha detto negli anni 30 e 40 che non bisognava venire a contatto con gli ebrei perché sennò si.
Ma dove l'ha letto questo? Massimo, dai Massimo, non ci prendiamo in giro, dove l'ha letta questa roba qua? Luca Tambolo. Ma dove l'ha letto lei? Ma quale scienziato l'ha detto? Il dottor Mengele? Ma non era uno scienziato, era un criminale. Faccia distinzione, scusi, abbia la pazienza. Luca Tambolo, vede, è l'esempio tipico di scettico scientifico. Ci vorremmo capire, chieda alla scienza un dogma incontrovertibile. Invece spieghi esattamente cos'è il sistema scientifico e come opera la comunità scientifica, così magari si illuminano, perché che nessun scienziato ha mai detto che ci si contamina col sangue degli ebrei, assolutamente, nessuno che può essere chiamato scienziato.
Diciamo, io ci provo, dico a Massimo, il nostro ascoltatore, è vero che sono state passate come scienza affermazioni che non avevano nessun fondamento scientifico. Quando parliamo di negazionismo scientifico, non possiamo dimenticare che ci sono state autorità statali che hanno promosso dottrine chiamate scientifiche, che però non avevano assolutamente nulla di scientifico, erano ideologia travestita da scienza, praticata da persone che avevano...
Luca Tambolo, perché diciamo che non sono scientifiche? Le teorie del dottor Mengele non erano scientifiche, perché non c'era una comunità scientifica dietro che la validate e che le approvate. La comunità dei medici, degli scienziati tedeschi a un certo punto ha detto c'è un problema di sangue e hanno cominciato a fare gli esperimenti. O non è così?
Esattamente così, cioè si prende un pezzettino, cioè alcune persone che rispondono alla qualifica di scienziati, questi cominciano a lavorare, a convincersi a vicenda di certe cose, ma non c'è nessun confronto critico. E cioè, quando Massimo chiede sì, ma qual è la scienza? E la scienza contemporanea è una roba enorme, gigantesca, che quando funziona, funziona perché esistono punti di vista diverse, sensibilità diverse, persone diverse che studiando il mondo riescono a, nei limiti in cui questo è possibile farlo, riescono a convergere su dei risultati. Gli esempi che noi abbiamo in mente, la sicurezza ed efficacia dei vaccini, il cambiamento climatico antropogenico, sono risultati che vengono chiamati risultati scientifici stabiliti perché hanno resistito a una forza critica fortissima, tentativi di confutarli, di mostrare che sono sciocchezze. In una delle clip che abbiamo sentito nel corso di questa trasmissione, abbiamo sentito brevemente Franco Battaglia, che è un chimico che improvvisamente ha deciso che si trasforma in climatologo. Dice parecchie cose sbagliate, ma il punto non è questo, si troverà sempre qualcuno che dice delle stupidaggini, eppure è sotto ogni profilo uno scienziato. Il punto è che i risultati scientifici non sono mai risultati scientifici perché lo dice un individuo, lo sono perché emergono da un confronto critico che è molto faticoso. Quando arriviamo a risultati dell'importanza e della generalità del cambiamento climatico o della sicurezza ed efficacia dei vaccini, per rimanere a questi due esempi, quando quei risultati sono stabiliti è davvero difficile sovvertirli. E ci hanno provato infinite volte senza riuscirci. È ovvio che io posso dire qualunque cosa, questo però non cambia il risultato del processo scientifico.
Le faccio la domanda inversa, Luca Tambolo. Ammesso che esista un grande corruttore o un interesse dal punto di vista industriale a vendere un certo prodotto, un certo vaccino, non potrebbe mai globalmente fermare quello che è l'analisi critica di tutta la comunità scientifica? Potrebbe passare per un certo periodo, per un certo prodotto, ma ci sarebbe prima o poi qualcuno che sconfesserebbe questo risultato falsato, o sbaglio?
Ma diciamo così, se fosse davvero possibile per un periodo esteso di tempo menare per il naso l'intera comunità scientifica, avremmo qualcosa come un complotto perfetto. Cioè bisognerebbe immaginare una frode così finemente progettata e così perfettamente riuscita che nessuno rivela mai il segreto. Naturalmente la retorica di qualunque negazionista
in nessun paese del mondo, perché ogni paese ha i suoi scienziati e gli scienziati lavorano in maniera autonoma e molte volte in situazioni geopolitiche di totale contrasto, quindi non tendono sempre ad assecondarsi, assolutamente.
Primo, hanno ogni incentivo a mostrare che gli altri si sono sbagliati, perché se io mostro che tu ti sei sbagliato divento famoso. Secondo, non possono mettersi d'accordo proprio per questa ragione, sono troppo diversi fra loro per appartenenza a contesti politici. Terzo, avete mai visto un governo che riesce? Esistono i complotti, non sto dicendo che non esistono,
assolutamente,
ma complotti
certo.
che durano per 40-50 anni e non casca mai il palco, non si riesce a scoprire, l'esecuzione di un piano finalizzato a tenerci tutti all'oscuro del fatto che quel certo risultato scientifico è una frode, questa esecuzione è totalmente implausibile, comunque non esistono delle prove.
Cioè la comunità scientifica, per far capire, non è come la setta degli spaccapietre di Homer Simpson, cioè estesissima, non sono un gruppo di amici che hanno il gruppo su WhatsApp e si mettono d'accordo fra di loro, è estesa e molte volte gli scienziati sono in totale contrasto fra di loro, non sono d'accordo, hanno tutto l'interesse per smentire il loro collega, non è che c'è questa coesione da setta fra gli scienziati. Sentiamo Rodriguez da Caserta.
Allora, salve, in merito a quest'ultima che lei ha detto, qualsiasi scienziato, anche il famoso Montanier, che ha avuto un mezzo dubbio, è stato trattato da rincoglionito. Detto questo, detto questo, quando si crea una unidirezionalità di pensiero, quindi unico, che mette insieme anche in un governo come è stato il nostro, destra, sinistra, erano tutti d'accordo, gente che si schifa per qualsiasi cosa, che dice sempre il contrario di tutto, in quella situazione erano tutti perfettamente sempre ligi e d'accordo. E lì
e qual era la ragione? Secondo lei, qual era il problema?
La ragione,
lei? Prendevano soldi, volevano ammazzare la gente, qual era?
No, guardi, la ragione è semplicemente politica, economica e quant'altro. Chi è morto era solamente un conteggio giornaliero che si fa ogni anno ad aprile, quanti ne sono morti di influenza, non lo so, 40.000 in Italia, eccolo là. Un solo numero detto ad aprile non faceva specie rispetto ad un numero martellante tutti i giorni, 3.000, 2.000, 7.000, 5.000.
Però lei Rodriguez, scusi, ascolta, sento che molto... Mi faccia parlare, però mi scusi, mi faccia anche parlare. Dico, su quali basi, su quali fonti lei ha maturato una sua convinzione così radicata, così estrema? È convinto che comunque sia c'è stata una grande mistificazione. Ci sono stati infinità di sbagli, infinità di corruzioni, come in tutte le azioni umane. Ma fondamentalmente, perché è bastato questo per farle mettere in dubbio quello che è il lavoro della comunità scientifica?
Quattro pseudoscienziati che martellavano in TV continuamente su ogni mai che chiamate. Allora, quando volete denigrare qualcosa,
ma volete, non mi, io non mi ci metta in mezzo,
io dicevo quattro medici per due anni in TV che martellavano la gente, potevano che dicevano sempre se con un politici, giornalisti, attori impegnati di teatro che avevano sempre avuto un pensiero di libertà diciamo profondo, unico su un pensiero unidirezionale, e quindi questo pensiero praticamente è quello che camminava tutti i giorni. Beh, perché la paura fa 90 e quindi il pensiero genera
Rodriguez, guardi, no, alzo le braccia, mi arrendo, traffico, mi arrendo.
La NASA impiega ancora l'astrolabio per calcolare le eclissi. Ricordatevi che l'astrolabio è basato sulla Terra piatta e stazionaria. Quindi se la NASA usa l'astrolabio per calcolare le eclissi, vuol dire che loro sanno che la Terra è piatta. È inutile. Se voi ci siate bene attorno, non c'è nessuna prova che la Terra sia sferica. Vi hanno preso per i fondelli tutta la vostra fottuta vita.
Naturalmente il terrapiattismo è la punta più estrema del negazionismo, è la dimostrazione che quando uno è radicato in una sua convinzione non esiste nessuna prova, nemmeno empirica, nemmeno salire su un aereo, vedere la curvatura che ha il mondo ad alta quota, e questo può bastare, nemmeno le foto fatte dall'alto. Ci dovrebbe essere un'organizzazione così potente, così capillare, che ha così tanto tempo da perdere, costruisce un mondo totalmente fittizio, il motivo non si sa bene, per prendere in giro le masse. Intanto io ringrazio Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ricordo che sono collegato con il professor Luca Tambolo, che studia filosofia e storia della scienza. Ricordo il suo libro Mondo su misura, introduzione al negazionismo scientifico. Allora, io ho alzato le braccia con il signor Rodriguez, Luca Tambolo, perché è inutile, di fronte a un mantra ripetuto sempre, così con sempre le stesse cose, soprattutto poi relegato alla nostra realtà di talk show italiano, che non è l'ombelico del mondo rispetto a un fenomeno di stato globale, non ho argomenti. Lei avrebbe argomenti?
Ma io quando ascoltavo Rodriguez io pensavo al fatto che effettivamente se noi guardiamo i talk show durante il periodo della pandemia,
certo,
abbiamo visto cose che avremmo preferito non vedere. Lui però ha detto una cosa che secondo me è proprio sbagliata, secondo me se ci riflette anche lui, cioè insomma se ne rende conto, cioè lui aveva parlato di unidirezionalità di pensiero, si sono messi tutti d'accordo. Io però ricordo che l'opposizione criticava i provvedimenti del governo, cioè non mi ricordo che come posso dire, i provvedimenti del governo Conte siano passati senza le anche legittime in alcuni casi critiche. di varie parti politiche. Cioè,
ma il ministro Speranza fu messo in croce, sta attento a uscire di casa adesso, viene considerato un bieco assassino, uno che poveraccio si è trovato incolpevole in una situazione che sicuramente era più grossa di lui, che però bene o male ha gestito, avrei voluto vedere chiunque in quel momento. Anche Conte, nessuna simpatia per il governo Conte, però devo dire che vorrei vedere chiunque in quella situazione, con i morti a raggiera ovunque, capito? E con assolutamente non si sapeva nulla, ma ricordate, non si sapeva nulla. Il vaccino è venuto dopo, all'inizio non si sapeva nulla, moriva la gente per strada e non si sapeva nulla. Facile a posteriori a dire che era tutta una farsa, una costruzione. Solo che vorrei fare una domanda alle persone, la domanda più banale, anche sciocca, ma quando avete un problema che vi prende il coccolone o quando semplicemente avete dei calcoli alla cistifellea, ma a quel punto la scienza non la mettete in dubbio, come mai? Questo vorrei domandare. È una domanda lecita questa, Luca Tambolo?
Secondo me sì, di solito, così, non so quanto sia convincente la mia risposta, ma la gente mette in dubbio solo alcuni pezzettini della scienza. Pezzettini come, per esempio, i vaccini. Per qualche motivo sceglie che quella roba lì non gli va bene, mentre non discute sul fatto che esistono le onde radio, che possiamo parlare coi telefoni, ci sono terapeutisti che prendono l'aereo, quindi prendono l'aereo quindi di quelle compagnie che presumibilmente sono complici del complotto per farci credere che la Terra ha una certa forma.
Negazionisti che prendono farmaci salvavita perché sennò altrimenti non avrebbero manco il fiato per parlare. Quindi logicamente a quel punto la scienza serve quando uno ha un problema grave di salute. Non so perché viene considerato forse il vaccino come un obbligo superfluo, di qualcosa che non c'è bisogno, si guarisca lo stesso. Sentiamo Valerio da Pescara, buongiorno.
Sì, dottor Nicoletti, buongiorno, volevo offrire il mio umile contributo, quindi io credo, mi sente, sì?
Sì, sì, pronto, anche Nicoletti? Altezzoso sì. Contributo, non deve essere umile per forza.
Va benissimo.
Non allora chiediamo l'umiltà, l'umiltà non è una dote richiesta, assolutamente.
Va bene, intanto evito di dire che è un piacere, eccetera, eccetera, così per accorciamo i tempi. Nulla, credo nella scienza e quindi coltivo il dubbio. Certamente sono un appassionato di filosofia della scienza, quindi approfitterei del professore che... per evidenziare che la scienza spesso ha preso delle grosse cantonate. Io ricordo in una splendida lettura l'apertura del Congresso Mondiale della Scienza e della Tecnica a Parigi anno 1900, aprì lì la discussione il professor matematico Henri Poincaré, uno dei più grandi, il professor lo conferma, e disse, così fu detto, tutto ciò che c'era da scoprire è stato scoperto, si tratta di definire i dettagli, di lì a poco la relatività generale, di lì a poco la meccanica quantistica e tutto ciò che ne consegue.
Ma certo, sono esseri umani, se no sarebbe chiamato Dio, sarebbe chiamato una persona.
Poggia tutto sul dubbio, e per venire ai giorni nostri, io credo che il problema nasca anche dalle aspettative che create negli ultimi decenni, non tanto dalla scienza ma dalla tecnica, dove poteva vincere e sconfiggere tutto, compresa la morte, e così purtroppo non è. Chiudo la mia
Luca Tabor, sulla riflessione del nostro ascoltatore appassionato di epistemologia.
Beh, che ha perfettamente ragione, è successo più volte che scienziati anche illustri dicessero siamo arrivati alla fine della scienza, abbiamo finito il lavoro, rimangono i dettagli. La citazione è proprio perfetta e cade a puntino, ha del tutto ragione. Naturalmente succede che uno sia come posso dire, altezzoso, presuntuoso, troppo ottimista, ecco, questa è la parola giusta, su qual è il grado di completamento del nostro studio del mondo. Non ci arriveremo probabilmente mai. Questo però non toglie che ci sono alcuni risultati che sono ragionevolmente molto ben stabiliti. Il problema con il negazionismo non è che qualcuno metta in discussione dei risultati, il problema è che lo faccia nel modo sbagliato. Cioè ha senso usare l'etichetta negazionismo scientifico quando qualcuno respinge un certo risultato senza dire bene perché. È chiaro che se il perché è perché
professor,
c'è un enorme
dico, perché
complotto.
È una scelta di appartenenza politica. Non si può dire altrimenti oggi se si vuole segnare l'appartenenza. Purtroppo l'ideologia ha soffocato la capacità razionale di prendere una decisione o di avere un parere. Fa parte del pacchetto di un'appartenenza. Il pacchetto di questa appartenenza è quello di dire che la scienza in fondo non è una religione. Sì, non è una proprio per questo si chiama scienza. Se fosse religione farebbe miracoli.
Sì. Beh, però l'ascoltatore Valerio ha ragione anche sul fatto che gli enormi successi certe volte ci hanno forse fatto pensare che la scienza potesse davvero tutto. E questo non è, perché la scienza è un prodotto umano, naturalmente, non potrebbe essere diversamente, ha dei limiti. Qualche volta gli scienziati stessi se lo dimenticano, appunto quando dicono ok, abbiamo mappato tutto quello che c'era da mappare, adesso rimangono i dettagli, possiamo stappare una bottiglia di quello buono per festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo.
Certo.
Questo è quasi sempre prematuro.
La fisica quantistica, si scoprono tante altre cose che non le vediamo, non le misuriamo, ma sappiamo che ci sono e chissà dove sono collocate. Sì. Il bello è questo, la scienza permette di investigare in una complessità che in realtà non ha confini. Per questo è stata così osteggiata agli inizi, perché veniva vista come una sorta di alternativa alla visione religiosa della vita, che secondo me possono convivere benissimo alla fine. Se uno vuole vivere la sua contemporaneità, può avere una fede religiosa, può anche credere nella scienza, o mi sbaglio?
Non vedo un motivo di incompatibilità. Non lo vedo. La scienza continua a cambiare cioè, se funziona, continua a cambiare, perché ogni progresso, facendo progressi, riusciamo anche a porci delle domande che prima non aveva neppure senso porsi. Questa è una cosa che naturalmente distingue la scienza dalla religione, ma come è stato appena detto, la scienza si chiama scienza e non religione, appunto perché non è religione.
Le faccio un'ultima domanda, ma non le chiedo profezie. Cosa potrà accadere adesso che il negazionismo scientifico è l'essenza del governo degli Stati Uniti, non è proprio un paesino?
Rispondo dicendo che Trump, che certamente è un negazionista del cambiamento climatico, ha detto delle robe orrende ai tempi del Covid, però ai tempi del Covid ha autorizzato e finanziato il programma per lo sviluppo dei vaccini contro il SARS-CoV-2, ci ha messo dei milioni di dollari del budget federale, quindi non sappiamo cosa farà.
Quindi alla fine non è detto che sia esattamente in linea come il nostro ascoltatore Rodriguez. Grazie professore, grazie agli ascoltatori, a domani.